SBS Italian.
Bilingui in erba. Prendi una discendente di una donna scozzese arrivata con la prima flotta, prendi un uomo di Milano per la prigione di Sesto San Giovanni, mettili in Australia e quello che ottieni è il nostro prossimo ospite di Bilingue in Erba, Christian Berti. Buongiorno Christian, benvenuto su Radio SBS.
Grazie, buongiorno.
Allora, Berti, in realtà il tuo cognome ricorda un giocatore dell'Inter, ma tu sei milanista, giusto?
Vero.
O meglio qua in Australia, Berti. Raccontaci delle tue origini, Sesto San Giovanni e Brisbane.
Mio padre, nato a Milano, ha incontrato mia madre che faceva l'infermiera a Milano e si sono sposati e dopo 5 anni sono trasferiti a Sydney. Ecco dove sono nato io.
Ecco, quindi tua mamma era già in Italia a fare l'infermiera. Come mai è andata in Italia?
Lei a 16 anni ha lasciato Brisbane e è andata in Europa, infatti non so perché.
Però mi dicevi prima, a microfoni spenti, che recentemente hai scoperto che tua mamma è veramente australiana doc, origine scozzese, irlandese, però con antenati nella seconda flotta.
Esatto. 2 settimane fa sono andato a Brisbane a vedere una partita di Geelong e lì ho incontrato mia zia che mi ha portato in giro nei posti dove andavo da piccolo e così ho scoperto che lì in una certa zona a Brisbane abbiamo proprio delle origini dai convict days.
Ecco, da una parte i tempi dei prigionieri irlandesi, scozzesi nella seconda flotta, dall'altra il papà di Sesto San Giovanni. Ecco, com'è questo connubio, com'è stato il rapporto appunto Italia-Australia?
Ogni tanto hanno scoperto delle difficoltà culturali, immagino, ma la storia è proprio romantica, si sono incontrati in un parco e da lì è nato il rapporto tra di loro.
5 anni più tardi, come ci dicevi, tu nasci a Sydney, dopo che i tuoi genitori sono ritornati in Australia. Che ricordo hai dell'italiano da piccolino? Ti parlavano sempre in italiano, perlomeno tuo padre, oppure una cosa che è iniziata più tardi?
All'inizio mi ricordo poco, però poi ha fatto trasferire in Australia i miei nonni e dicono che a quell'età, all'età di 2 anni, ero bilingue. E fino all'età di 4 anni i nonni sono tornati in Italia, avevano delle difficoltà di ambientamento e hanno preso la decisione difficile di tornare in Italia e mi hanno detto che a quell'età non ne volevo più sapere dell'italiano, quindi ho perso tutto quello che avevo imparato.
Allora, come mai ci stai parlando in italiano perfetto in questo momento?
Perché all'età di 13 anni mio padre mi ha trasmesso la passione per il calcio e sono diventato milanista sfegatato e con queste riviste di Forza Milan che venivano spedite dall'estero, pian piano ho potuto apprendere di nuovo l'italiano.
Insomma, non Dante né Petrarca, ma Forza Milan.
E Baresi e Maldini.
Baresi e Maldini hanno una grande responsabilità per lo studio dell'italiano. Tra l'altro, questa è una curiosità, tu sei la seconda persona in meno di un mese che intervisto che mi confida, io sono stato spinto a imparare l'italiano proprio per la passione per il calcio ed entrambi per la passione per il Milan. Insomma, Baresi ha una grandissima responsabilità in Australia per l'italiano. Tu cosa facevi quindi? Raccoglievi i giornali e te li studiavi?
Praticamente senza dizionario all'inizio guardavo le immagini di queste riviste e pian piano con le stesse frasi immagino mi veniva la possibilità di capire e mi ricordo che allo stesso momento avevo dei cugini in Italia a cui cominciavo a scrivere delle lettere, quindi lo scritto mi veniva praticamente allo stesso periodo.
E le lettere vertevano sulle condizioni fisiche di Van Basten?
Quello può poco perché i cugini erano tutti juventini.
Ah, mi spiace. Senti, poi però in realtà il tuo italiano non è migliorato soltanto grazie a Forza Milan, ma anche al fatto che i nonni, come ci hai raccontato prima, dopo pochi anni sono dovuti ritornare in Italia perché non riuscivano ad ambientarsi, per cui tu hai iniziato a fare la spola avanti e indietro dall'Italia.
Sì, esatto. Comunque il parlare proprio non mi è riuscito finché mi sono trasferito a fare quei 2 anni di scuola in Italia. E mi racconto spesso ai miei alunni qui alla scuola di St. Ignatius che mi ricordo proprio il momento che mi riusciva il parlare, perché un giorno mi sono svegliato la mattina e mi sono accorto che la sera prima avevo sognato in italiano, e proprio a quel punto avevo capito di essere un po' più bilingue, diciamo.
Hai avuto proprio il tuo primo sogno in italiano, te lo ricordi?
Sì, il sogno no, ma il fatto che parlavo in italiano sì.
Tu hai passato 2 anni a Firenze tra il 1999 e il 2001 proprio per completare i tuoi studi, proprio in lettere.
Sì.
Com'è stata questa esperienza?
È stato bellissimo perché all'inizio avevamo un po' paura, perché eravamo in 3 che venivamo dall'Università di Sydney e eravamo i primi a fare questo scambio, quindi era tutto nuovo, e all'inizio abbiamo fatto un corso di lingua italiana con altri studenti Erasmus da tutte le parti d'Europa e abbiamo fatto delle amicizie buonissime e abbiamo viaggiato anche tanto insieme, e con quel gruppo di persone mi sento ancora.
Siete diventati tutti insegnanti?
E questo no, però ci teniamo ancora in contatto. C'era uno svedese, mi ricordo benissimo, siamo andati insieme a comprare delle vespe e lui era proprio appassionato di Ferrari, il suo sogno era di diventare un meccanico della Ferrari e lui ascoltava sempre le trasmissioni in italiano per imparare.
Ce l'ha fatta a diventare meccanico della Ferrari?
Sì, sì, è diventato un paio d'anni fa, mi pare, è entrato a far parte della Ferrari.
Ci accennavi che sei adesso un insegnante di italiano a Geelong.
Sì.
E com'è stato passare la barricata, insomma, da una vita passata ad imparare e poi insegnare, cercare di trasmettere la passione per la lingua agli studenti?
Questo è stato un fenomeno interessante, perché mi ricordo a scuola della grammatica non mi interessava proprio, ma per me mi riusciva a prendere dei bei voti in italiano, perché mi ricordo che il suono della lingua, riuscivo a sentire quello che suonava bene e suonava male, e invece
una cosa più istintiva,
sì. Questi studenti che insegno adesso non hanno questa abilità, quindi ho dovuto imparare cosa sono aggettivi, nomi, passato, prossimo, eccetera.
Punitivo. Senti, farai ascoltare questa intervista ai tuoi studenti?
Ma non saprei quanto capirebbero, però perché no?
Qual è allora la cosa più difficile per te nell'imparare l'italiano? Insomma, tu hai iniziato, eri praticamente bilingue, poi hai perso la lingua, l'hai dovuta recuperare lentamente dai 13 anni in su. La cosa più difficile qual è stata secondo te?
Secondo me la cosa più difficile è quando passa un po' di tempo, se non fai pratica tutti i giorni, proprio la bocca non vuole formare le parole, è un modo completamente diverso di parlare che in inglese.
Ah, tu dici proprio fisico, la bocca non riesce a prendere le parole giuste, a formare le parole giuste.
Esatto. Un'altra cosa che per me è sempre stato difficile è negli ultimi anni di andare in Italia venivano spesso degli amici australiani e andare a cena con tutti i parenti italiani e cercare di tradurre delle barzellette dall'italiano in inglese mi riusciva molto difficile.
Insomma, beh, però va anche detto che il servizio di interpretariato e di traduzione simultanea è complesso anche per i madrelingua. Invece dal punto di vista proprio della grammatica, quali sono stati gli ostacoli più grandi?
mantenere l'interesse perché lo trovo proprio noioso.
Quindi tutto sostanzialmente.
Però secondo me fa senso, quindi ho capito subito che danno delle termini a queste funzioni, ma tutto, se ci pensi bene, fa senso praticamente.
Senti, allora come ultima cosa, tu sei un professionista, insegni l'italiano, per cui hai un grande rapporto con studenti e sai bene quali sono le problematiche e le difficoltà. Che consiglio daresti ai nostri ascoltatori? Che consiglio dai ai tuoi studenti per appassionarsi e continuare a studiare l'italiano?
Oggigiorno con tutte le possibilità, con l'internet, Skype, Facebook, YouTube, ci sono tante possibilità per entrare nel mondo di un'altra lingua e questo è il modo migliore, anche guardare film. Sono spariti i tempi come io che scrivevo lettere e secondo me l'apprendimento potrebbe essere molto più facile, solo che con questi programmi sull'internet ci sono tante distrazioni e per questo bisogna concentrarsi.
È il grandissimo problema di internet, c'è tutto, ma è proprio quello il problema, c'è tutto. Ma allora, tu ai tuoi tempi come ti procuravi le copie di Forza Milan? Da dove arrivavano?
Avevo l'abbonamento proprio che veniva dall'Italia.
Non oso immaginare quanto costasse per farsi le spedire.
Costavano parecchio in quei giorni. E più che altro arrivavano un mese di ritardo, quindi tutte le partite erano già giocate un mese fa, però a me non mi interessava perché ero proprio sfegatato.
Quindi hai scoperto che il Milan ha vinto la sua prima Coppa dei Campioni
due anni dopo.
Cristian Berti, allora grazie per averci raccontato la tua storia, una storia di convicts, una storia di calcio e una storia di passione per l'italiano. Grazie ancora.
Di niente.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.